il nome di quest'uomo, il marito di Noemi, è Elimelech, che vuol dire il mio Dio è re. Non a caso, no? È re, è Dio che è re. Non c'è bisogno di un re terreno, però c'è bisogno di qualcuno che faccia un po' le sue funzioni e che amministri la giustizia. Quindi ci sono questi giudici che a nome di Dio, appunto, guidavano il popolo. Era un periodo anche difficile. Ricorderete che nella Bibbia, quando ad esempio si parla del giovane Samuele che viene portato al Tempio, siamo sempre in questo periodo qua, si dice che il Signore non parlava più con frequenza al popolo, non c'erano più profeti. Profeta non è quello che indovina il futuro, profeta è quello che a nome di Dio aiuta il popolo a fare discernimento, si direbbe oggi, ecco. E non c'era più abbondanza di questa parola. Siamo in questo periodo, quindi gli studiosi dicono tra il 1200 e il 1180 avanti Cristo, evidentemente. Questa è l'ambientazione storica. Siamo a Betlemme di Efrata. Betlemme ci richiama subito appunto quella che sarà poi la storia di Davide e poi la storia anche di Gesù. Betlemme, che significa casa del pane, e Betlemme di Efrata. Efrata significa fertile, quindi dove c'è una terra fertile, dove c'è tanto grano, dove c'è tanto pane. Ahimè, peccato che quello che abbiamo letto dice esattamente il contrario. Al tempo dei giudici ci fu nel paese una carestia. Come? Proprio lì, nella terra del pane, nella terra fertile, c'è una carestia che, ripeto, non è solo carestia di grano, ma è anche carestia di parola. Dio non parlava più. Il popolo era guidato sì dai giudici, ma non sempre era fedele. Comunque questo è il periodo dell'ambientazione, anche se il testo letterario che abbiamo in mano è molto tardivo. È stato scritto dopo che Israele era tornata dall'esilio di Babilonia, e gli studiosi collocano questo scritto più o meno nel V secolo avanti Cristo, quindi 7 secoli dopo che sono avvenuti questi fatti. Probabilmente questa storia era tramandata oralmente. E perché è stata scritta proprio in quel periodo? C'è una ragione molto interessante, che è che, tornati dall'esilio, c'erano state delle norme molto rigide sui matrimoni misti. Se andate a leggere i libri che sono stati scritti in quel periodo lì, viene vietato agli israeliti di sposare delle donne straniere. E chi era già sposato con donne straniere le doveva lasciare. Capite che questo ha creato anche una certa tensione. Ecco, il fatto che il libro di Ruth metta come protagonista una donna straniera che si sposa con un israelita, Boaz, che è il protagonista maschile, è chiaramente un modo per dire a chi in quel periodo era troppo rigido che guardate che non è sempre così, guardate che non è che tutte le donne straniere ci traviano e fanno sì che i nostri figli diventino idolatri. Tenete conto anche di un'altra cosa, che il paese dove sono andati, dice, era i campi di Moab. Se avete in mente un po' la Palestina, rimetto in questi giorni alla ribalta per altre cose, c'è il Mar Morto, no? Il Mar Morto. Da una parte, sulla sinistra, diciamo, verso il Mar Mediterraneo, c'è la Palestina, no? C'è la Giudea. Oltre il Mar Morto, quindi sul lato destro del Mar Morto, c'è Moab. Non sono tanti chilometri, io ho provato a fare un calcolo così sulle cartine geografiche, da Betlemme, dove abitavano questi protagonisti, a Moab ci saranno al massimo 150 chilometri. Poca roba, ma provate a fare 150 chilometri da qui verso il nord, arrivate al centro della Svizzera. Allora, tra noi il centro della Svizzera, credo c'è un po' di differenza, no? Là sono idolatri, no, quindi andare a Moab significava andare in una terra straniera, una terra idolatra, perché il dio nazionale, che era il dio Chemosh, se volete andare a guardare, era un dio, pensate, al quale in quel periodo si facevano anche sacrifici umani, giusto per darvi l'idea di cosa vuol dire l'idolatria. Oggi i sacrifici umani si fanno ai soldi, quindi assediamo in Svizzera, anche senza andare a casa. Ok, ma è per dire che 150 chilometri possono sembrare pochi, ma in realtà è un cambio di cultura. No? E quindi queste donne moabite, Ruth era moabita, arrivavano da questa cultura. Allora capite, c'è sullo sfondo anche questa polemica molto chiara contro delle leggi religiose che impedivano i matrimoni misti con le persone straniere. Ok, questa è un po' l'inquadratura generale di questo testo. Venendo al brano, alle quattro righe che abbiamo letto stasera, appunto la carestia. Fermiamoci su questo concetto, che appunto non è soltanto fisico, no? La carestia, manca il cibo, ma è anche spirituale. E quando ti manca il necessario, non è una certa penuria, c'è proprio carestia. E la contraddizione grossa è che la carestia avviene in un posto ricco, a Betlemme, la casa del pane, nella terra di Efrata, no? Dice che appunto Maclon e Chilion erano efratei, venivano da lì, da Betlemme di Giuda. Qui capite subito che viene messo in gioco anche Dio stesso. Come mai, Signore, ci hai abbandonato? Come mai la nostra terra non dà più il tempo? Tenete conto che quando siamo in una terra di contadini, di pastori, no? Per cui è la natura che comanda, e la natura, sappiamo, Dio qualcosa c'ha da dire. Quindi una carestia che mette in crisi questa famiglia, e questa famiglia cosa fa? Come tante altre famiglie, emigra. Vi ho già detto qualcosa dei nomi: Elimelech, il marito, Dio è il re, Dio è il re, ma in questo momento il re si è un po' addormentato, no? Mentre Noemi, che vuol dire tenerezza, che vuol dire dolcezza, e vedremo poi che Noemi, quando ritornerà indietro sconfitta dalla vita, cambierà il nome, vorrà chiamarsi Mara, cioè amara, non dolce, dolcezza, ma contrario, no? Qualche volta nella vita i nomi dicono tanto. E sono costretti ad andarsene. Non è a caso, credo, che proprio nelle settimane scorse si è tenuta la giornata mondiale dei migranti. Questa era la copertina del testo e del cartello, non so, spero che lo abbiate visto anche nelle parrocchie. Questa immagine potremmo benissimo usarla per i nostri protagonisti, Elimelech, Noemi e i loro due figli. Quando sono partiti probabilmente erano poco più che dei ragazzini. Poi dice il testo che rimarranno a Moab per 10 anni e si sposeranno lì, però attenzione, ricordate che l'età del matrimonio a quel tempo era non certo quella di oggi, cioè oggi arriviamo anche ai 40 tranquillamente, o poco più o poco meno. Allora 18 anni era già per gli uomini un'età tranquillamente per sposarsi, e per le ragazze ancora meno, no? Ricorderemo la Vergine Maria nell'Annunciazione, era poco più che una adolescente. Quindi ecco una bella immagine di questa famiglia di profughi che se ne vanno. Il testo di questa giornata diceva: liberi di scegliere se migrare o restare. Sarebbe bello, no? Perché uno può anche decidere di andare in Svizzera, perché l'ho citata prima, in America o dove vuole, perché vuole fare un'esperienza, perché ha dei parenti, perché ha delle opportunità di lavoro. Ma il problema è che la stragrande maggioranza dei migranti, lo sappiamo, non può scegliere. Il Papa lo scrive nel messaggio, vi leggo solo un pezzettino, e come dire, mi piace che nella preghiera di stasera non ci dimentichiamo che sono milioni le famiglie, le persone, uomini, donne, bambini che vivono questa esperienza raccontata dalla Bibbia di una carestia di qualsiasi genere che ti obbliga ad andare. Scrive il Papa nel suo messaggio: migrare dovrebbe essere sempre una scelta libera, ma di fatto in moltissimi casi anche oggi non lo è. Conflitti, disastri naturali o più semplicemente l'impossibilità di vivere una vita degna e prospera nella propria terra di origine costringono milioni di persone a partire. Già nel 2003 San Giovanni Paolo II affermava che costruire condizioni concrete di pace per quanto concerne gli migranti e i rifugiati significa impegnarsi seriamente a salvaguardare anzitutto il diritto a non emigrare, a vivere cioè in pace e dignità nella propria patria. Io pensavo in questi giorni quanti altri da Gaza, dalla Palestina, da quei territori dovranno emigrare, vivranno questa esperienza di carestia che abbiamo ascoltato nella Bibbia. Quindi, da una situazione di fertilità in una terra benedetta da Dio, in cui Dio è il re, a una situazione di penuria, in cui sei costretto ad andare in una terra straniera. E in questa terra straniera vengono accolti, dice appunto, giunti nei campi di Moab, vi si stabilirono. E le righe che leggeremo mese prossimo ci dicono non solo si stabilirono, ma i loro figli diventati grandi si sposarono anche, quindi in qualche modo si sistemarono. Poi dopo vedremo come va avanti. Ecco, io mi taccio adesso, lascio alla famiglia continuare un po' la cosa, però mi preme proprio che, come dire, quando leggiamo la scrittura e quando abbiamo il dono, come stasera, come faremo in questi mesi, di poter scoprire la ricchezza della parola di Dio, la leggiamo anche alla luce di quella storia che viviamo. Magari anche qualcuno di voi è emigrato, no? È arrivato a Como da altre parti d'Italia o per lavoro, per così, no? Quanti sono in mezzo a noi? E è bello perché poi ci sono culture, tradizioni che si mischiano, persone che si sposano, no? E che mischiano i geni, no? I medici dicono che va bene, no? Questo rimescolamento dei geni, ma al di là dei geni biologici ci sono i geni della testa che vanno mischiati, modi diversi di vivere, di affrontare un po' le cose della vita. Quindi chiediamo al Signore che anche tutta questa storia, a volte drammatica, il Signore la sappia orientare in un modo più sereno e più bello per tutti.
La nostra preghiera inizia con una scena di una terra e di un popolo straniero che accoglie. Questo ci ha fatto pensare quando Nella quotidianità noi ci sentiamo prima di tutti stranieri a noi stessi o anche tra di noi in famiglia. Quando le nostre diversità, i nostri modi di pensare diversi o i limiti, anche le nostre fragilità si scontrano e non è facile accoglierci. Anzi, alcune volte ci sembra per noi che sia più difficile accoglierci l'un l'altro o anche in famiglia, quasi più che la persona più lontana.
Insegnaci, Signore, ad educare il nostro cuore ad accoglierci reciprocamente. Ripetiamo insieme: donaci, Signore, un cuore accogliente.
Donaci, Signore, un cuore accogliente.
Noi viviamo in un piccolo paese, in una piccola parrocchia. È un posto dove siamo nati, dove siamo cresciuti. Per noi è stata una famiglia. Sono luoghi amicali e speriamo possano esserlo anche per i nostri figli. Oggi però i nostri figli stanno crescendo e ci rendiamo conto che il legame che talvolta ha vincolato la nostra libertà di intraprendere nuovi cammini lontano appunto dalla nostra parrocchia. E noi siamo i primi in difficoltà adesso nel renderci conto che la stessa difficoltà potrebbero vivere i nostri figli. E quindi siamo consapevoli della necessità di fare questo passaggio, quindi che sia importante ricercare questo passaggio anche per i nostri figli.
Ti chiediamo, Signore, il coraggio di discernere il tempo del restare da quello dell'andare. Ripetiamo insieme: veglia, o Signore, sulle nostre comunità.
Veglia, Signore, sulle nostre comunità.
Come genitori iniziamo adesso a vivere la fase dell'adolescenza con i nostri figli, che sappiamo che è il periodo in cui si inizia ad allontanarsi dal modo di pensare e di vivere dei genitori. E stiamo scoprendo che dobbiamo ricominciare da zero a fare il papà e la mamma. A volte è difficile accogliere i cambiamenti dei nostri figli, le loro lontananze, ciò che loro portano nella nostra vita e nelle dinamiche di casa. Forse ci viene più richiesta una presenza discreta che sappia accompagnare ma non trattenere. E come ci insegnano i nostri fratelli, vorremmo imparare ad essere radici per i nostri figli ma anche forza per spiccare il volo.
Sostienici, oh Signore, a non farci intimorire da eventuali figlioli prodighi, ma, come il Padre misericordioso, a coltivare un atteggiamento di affidamento e di speranza. Ripetiamo insieme: ti affidiamo, Signore, tutti i nostri figli e nipoti.
Ti affidiamo, Signore, tutti i nostri figli e nipoti.
Nei vari ambiti che toccano la nostra vita, talvolta ci siamo resi conto che abbiamo dovuto abbandonare alcune convinzioni, alcuni modi di pensare, alcuni modi di ragionare, e quello che l'esperienza sembrava averci fatto, averci insegnato. Poterci avvicinare all'altro con un cuore e con un atteggiamento aperto e accogliente. Se penso al mio lavoro, io lavoro in una comunità per minori, sicuramente i valori non sono cambiati in questi anni, sono rimasti gli stessi, ma quello che i miei ragazzi mi insegnano tutti i giorni sicuramente che il modo di porsi e quello che noi come operatori possiamo chiedere ai nostri ragazzi, di sicuro quello va calibrato e va modificato in base a chi ho davanti e a quello che chi ho davanti mi può dare. Così anche con i nostri figli o in parrocchia o nei vari incontri che facciamo quotidianamente, per essere aperti a quello che la vita ci pone di fronte e per fare in modo che l'esperienza di incontro con l'altro possa essere feconda anche per me e per noi, talvolta dobbiamo lasciare, abbandonare qualcosa di noi, una piccola parte di noi la dobbiamo lasciare.
Donaci, oh Signore, il coraggio di seguirti e di cercarti nei diversi modi e sulle diverse vie su cui tu ci chiami. Ripetiamo insieme: donaci, Signore, uno sguardo attento e uno spirito forte.
Donaci, Signore, uno sguardo attento e uno spirito forte.